firm and young with a laid back tone. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in a sound. Captivate them, cause the growth is profound. Do it for the strong, we do it for the weak. Boom it in your, boom it in your, boom it in your Jeep. Or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the law, don't deserve the praise. The tranquility will make you up all your fists. For we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it scares it. The crowd and the guy takes the beat, they bow.
Carissime orsi e carissimi orsi, benvenuti alla puntata numero 15 di The Beak, il podcast italiano dedicato esclusivamente ai Chicago Bears e privo di ogni varietà di formaggio. Io sono Stefano Fagioli, anche questa sera in veste di QB2 in sostituzione del nostro Luca Chiavacci, che però è stato avvistato sulla via di ritorno. Ciao Luca, buon viaggio e ti aspettiamo per la settimana prossima. Come sempre con me e i miei compagni, dalla Bear Caverna, il mitico Cesare Menini.
Bear down a tutti quanti.
E da Milano, il nostro Alex Cavatton.
Bear down, buonasera a tutti ragazzi. Buonasera alle 11:15 di martedì sera, siamo in trasmissione a registrare. Per passione, per fede, per amore e per voi.
E per i Bears.
Per i Bears.
Bene, come potete sentire c'è questa stupenda colonna sonora, questa playlist fatta da un caro amico di Chicago Bears Italia, Black Swan, che ci ha già fatto una playlist in passato. Alex, ce ne vuoi parlare tu?
Sì, Black Swan è oramai una vecchia conoscenza di Chicago Bears Italia, Nicolò Albracco di Milano, DJ del Dude Club, che questa sera ci ha preparato in vista della sfida contro i New York Giants, una selezione di musica rap, New York, Land of Rap and Hip Hop, e una sfida New York-Chicago tutta improntata sul rap, insomma. E poi avremo modo di farvela scaricare.
Sì, infatti la metteremo come sempre nel sito e la potrete sentire meglio, la potrete scaricare. Bene, dunque, io direi di passare subito agli argomenti caldi della settimana che poi vanno a risolversi nella partita contro Detroit, la partita di Thanksgiving che abbiamo vinto. Partita che non è stata facile, che sapevamo che sarebbe stata dura per diversi motivi, perché comunque si arrivava alla partita con pochi giorni di riposo, perché il nostro quarterback titolare Trubisky era infortunato e quindi ha giocato Chase Daniel, che ha fatto il suo debutto in maglia Bears e ha fatto il suo terzo start in carriera, e tutti erano più o meno preoccupati per questa partita, e lo disse anche Bermistino nell'intervista che gli avevamo fatto qualche settimana fa. Però poi in realtà Chase Daniel si è comportato bene, perché mi pare, leggo le statistiche, 230 yard, 2 touchdown, 106.8 di passer rating, una total offense per quello che riguarda i Bears di 264 yard a fronte delle 333 dei Lions, che però evidentemente sono state più sterili, e un gioco di corse, devo dire, praticamente inesistente, con Cohen e Howard tenuti a meno di 15 yard entrambi, un buon lavoro dei ricevitori con 9 ricevitori al referto, quindi molto bene. Gabriel 49 yard, Cohen 45, Miller 41 e Robinson 37, tra i migliori. Ottima difesa come sempre, ormai il Eddie Jackson, che è un habitué del pick six, lo possiamo dire, fa il touchdown, l'intercetto e lo ritorna in touchdown, portando avanti, facendo vincere Chicago, e Fuller che fa l'intercetto in end zone, che blocca il drive ai Lions e quindi sigilla la partita sul risultato di vittoria per i Bears. E per il resto abbiamo Smith, Fuller e Trevathan con 7 tackle. Smith è un giocatore che Cesare so che ama particolarmente, Bush, che fanno un sack ciascuno. E... insomma, ragazzi, che mi dite? Cesare, che mi dici?
Allora, più che Bush, dico Chase Daniel, il risolutore, perché all'inizio era veramente impacciato, sentivo Alex anche un po' nervoso, e io invece gli davo fiducia perché a me piaceva sin da quando l'ho visto giocare in pre-season, e poi dopo si è dimostrato un buon quarterback, tant'è che pare che giocherà anche contro New York. Questa partita l'abbiamo vinta come le vinciamo noi, con la difesa, un buon attacco discreto, abbiamo dei problemi sulle corse, questo è innegabile, però non sono problemi, cioè non abbiamo un problema vero e proprio sulle corse, è che giochiamo in maniera diversa. Tant'è che Chase Daniel, quando ha iniziato a macinare, soprattutto per il secondo touchdown, le play erano solo lanci, solo lanci. Dall'altra parte avevamo Detroit, ho detto tutto, avevamo Detroit, punto.
Detroit è una squadra che può essere molto molto ostica, soprattutto quando giochi in casa, loro. Tendono comunque a trasformarsi. Sì, da noi hanno sicuramente fatto una figura barbina, ma in casa loro possono dare fastidio parecchio. Per fortuna noi siamo stati bravi. Ma volevo giusto, allora, visto che tu hai parlato del gioco di corsa, e poi faccio una domanda che poi è quella che volevo fare oggi nella diretta ai giornalisti del Tribune, che purtroppo non mi hanno risposto per mancanza di tempo. Poi mi risponderete voi. Ma secondo voi il fatto che il gioco di corsa non funzioni così bene come ci aspettiamo è colpa del mancato lavoro corretto dell'offensive line, quindi non riesce a creare delle linee per i running back, soprattutto per Howard, che è un po' quello che per il cui stile di gioco è quello che va in mezzo alla linea, oppure è per una questione proprio di uso del gioco di corsa diverso da quello che siamo abituati a cui siamo abituati. Rispondetemi tutti e due, per favore. Cesare, prima tu, poi Alex.
Allora, sulla linea, la nostra linea per me è fortissima nelle secondarie, per intenderci, un po' meno nell'aprire questi varchi. Howard va bene per la chiusura del terzo down e quant'altro, è impiegato non in maniera ottima, anche perché appena vedono che danno la palla ad Howard sanno dove devono andare, memory dell'anno scorso. Su Howard ci sarebbe da fare un ragionamento legato anche a un articolo che è uscito, non vorrei dilungarmi, su Vic Fangio. Se Chicago riesce a tenerlo anche il prossimo anno, anche se ha firmato un contratto o meno, e questo potrebbe essere anche legato ad Howard, perché noi non abbiamo la prima scelta, nemmeno la seconda scelta, perché abbiamo tradato con i Patriots l'anno scorso per prendere Miller, quindi noi partiamo dalla terza scelta al prossimo draft. Bisognerà vedere nelle prossime partite, però non anche col fatto che ci manca Long, per me questo sarà il gioco di corsa dei Bears, e quindi con una linea che non sempre riesce ad aprire i varchi che vuole aprire, e soprattutto perché le difese avversarie sanno che c'è Howard, è un po' come Mac in difesa, lo duplichi.
Ho capito. Alex?
Ma qui secondo me entriamo un pochettino nel tecnico vero di quello che è il football americano, in quanto la linea può avere due sensi, che possono essere quello di creare un gioco come quello che fanno per esempio i Dallas Cowboys, ok, che già di fisso quando parte lo snap hanno preso 4 yard ai defensive end e hanno dietro un Elliott della situazione che è un animale e che fa un po' quello che vuole, però il gioco è impostato per portare avanti, okay, il pallone. La nostra linea non ha il gioco in questo momento impostato per portare avanti il pallone, ma ce l'ha per difendere Trubisky, perché Trubisky è un elemento più pericoloso di Jordan Howard. Trubisky sta a Ezekiel Elliott come Jordan Howard sta a Dak Prescott. Io su questa cosa sono abbastanza convinto che il gioco della linea offensiva gli scorsi anni era impostato per guadagnare terreno e non per difendere il quarterback, perché comunque il motivo numero uno è che sia Cutler che i quarterback che sono venuti dopo di lui, prima di Trubisky, quella fase di mezzo con Glennon eccetera, non fossero degli elementi per cui valesse la pena rischiare di spaccarsi degli arti come questi offensive linemen fanno. È un rischio che si prendono quotidianamente. Per Howard valeva la pena. In questo momento Howard non è più la prima risorsa della squadra, lo è stato per i passati 2 anni. In questo momento noi dobbiamo sviluppare il gioco su quello che è il centro. Io ho paragonato Mitchell Trubisky alla regina della nostra scacchiera, ok? Quindi se Mitchell Trubisky funziona, noi siamo in grado di fare dei danni agli avversari notevoli, come abbiamo visto in situazioni come contro Tampa Bay o come in altri casi è capitato spesso che Trubisky facesse delle grandi cose quest'anno. Il gioco deve coprire lui, quindi l'offensive line deve lavorare per garantire la sicurezza del quarterback e non per guadagnare terreno per il running back. Questa strategia fino ad oggi ci ha portato comunque a vincere 8 partite. Il più ottimista di tutti noi, che penso forse a settembre, forse ero io, di Chicago Bears Italia, che ho detto un 9-7, oggi non pensavamo di essere in una condizione del genere, di avere comunque quella che è la quinta posizione nella classifica generale della NFL. Io ranking non li guardo neanche, non mi interessano, guardo giusto la league standing, e penso che comunque in questo momento l'offensive line funziona benissimo per quello che ci serve a noi now, adesso. Per quanto riguarda il discorso che faceva Cesare sulle scelte, su Fangio, quello è tutto un discorso che diventa secondario, nel senso che Fangio ha avuto il suo prezzo, ha avuto i suoi pezzi, ha avuto Mac, ha avuto la prima chiamata, Rocco Smith. L'anno prossimo non è Fangio quello da essere accontentato. Mi spiace per Cesare, ma Fangio è già contento così. A noi l'anno prossimo, con la prima scelta che abbiamo in assoluto, che non è detto che sia il terzo round, perché le scelte dei draft si muovono un secondo prima delle chiamate, il mercato si muove, perché comunque c'è tutto un gioco segreto sotto di movimenti in base a una chiamata o all'altra tra i general manager. Sono solo loro che conoscono le strategie delle chiamate dei pick, non coinvolgono proprietari per evitare di bruciarsi delle possibilità. Magari noi tendenzialmente partiamo dal terzo round, ma potenzialmente potrebbe succedere qualcosa per il quale avremo delle scelte più alte o più basse, non lo so. La persona, il giocatore da prendere è sicuramente un offensive tackle o una guardia. Ci serve qualcuno per difendere Trubisky, abbiamo investito una prima scelta su Trubisky, adesso ci serve qualcuno per difenderlo, che sia un terzo rounder importa poco. Abbiamo visto che Pace è in grado di tirare fuori i conigli dal cilindro quando vuole, per cui su quello sono abbastanza tranquillo.
Sì, poi noi abbiamo un offensive line coach molto, molto preparato, che saprebbe sicuramente tirare fuori il meglio anche da un terzo round, che poi voglio dire, appunto, noi abbiamo gli esempi in casa, come Jackson, per dirne uno, che a inizio anno non gli veniva data una lira da nessuno, eppure guardate che cosa sta facendo. Comunque, Alex, mi dici le tue impressioni sulla partita, che ci stavamo dimenticando.
Ma le mie impressioni sulla partita sono come... Effettivamente Cesare lo sa bene che io mi sono innervosito parecchio e sono uscito dalla nostra chat privata della partita, perché non ci stavo dietro con la testa e avevo bisogno di concentrarmi sulla gara per prendere il meglio, ecco. E Thanksgiving è un momento, io ne ho parlato anche nell'articolo che ho fatto per Adler Magazine, io ci tengo molto, diventa qualcosa che dopo l'esperienza in America fa parte di me. Mi sono preso un giorno di ferie, mi sono guardato la partita, mi sono preparato la mia giornata. A Detroit, i Lions sono la squadra che ha giocato più Thanksgiving Games di tutti, penso che ne abbiano giocati forse, non lo so se dicono, mi pare di aver letto una settantina, forse 78 addirittura, qualcosa del
È
genere,
proprio
giovedì.
tradizione da loro giocare Thanksgiving.
I loro giocano, la NFL sa che durante il Thanksgiving i Detroit Lions devono giocare, hanno la parata per le città, è un momento importante e più sentito rispetto a tanti altri punti in America, che tra l'altro il Thanksgiving è la festa più importante degli Stati Uniti d'America, la più importante in assoluto, anche più del Natale, e Halloween non è paragonabile, o altro, forse il 4 luglio, ma è una cosa diversa, perché il Thanksgiving è un po' di tutti, mentre il 4 luglio è per gli americani, non so come dire. Per quanto riguarda la gara, Daniel mi ha un attimino fatto rivivere quei momenti 2014-2015 dove la palla non si muoveva, dove il gioco non superava il terzo down, dove il kicker, il punter era troppo presente sul campo. Dopodiché ci siamo dati una svegliata, la difesa ha tenuto benissimo, c'è stata una fase dove poi Daniel è emerso bene, si è comportato bene, non si è fatto intercettare, ha preso i tempi giusti. La difesa è la vera protagonista della partita, perché comunque la difesa è quella che ti ha contenuto il risultato e ti ha fatto guadagnare il vantaggio. Per cui, sotto quel punto di vista, Eddie Jackson ha gli stessi touchdown dal 2017 di Julio Jones. Julio Jones è top 3 wide receiver in assoluto della NFL. Questo è un paragone scomodissimo per gli altri, ma per noi è meglio di avere dei soldi in banca, perché quello che sta facendo Eddie Jackson è impressionante, non ci sono altre parole. 5 touchdown in un anno e mezzo, poco più, da parte di un difensore è qualcosa di sbalorditivo. La gara l'ha vinta Fangio, ancora una volta. Noi siamo stati bravi, Maisel il primo touchdown, Maisel è stato impiegato in qualche modo più di Jordan Howard e più di Tariq Cohen. È stata come una gara dei backup, dei secondi giocatori, delle panchina dal punto di vista offensivo. Non lo so, io dico che la cosa è andata più che bene, perché al Ford Field sono caduti i Patriots, sono caduti i Packers, quindi sono caduti i due migliori quarterback della Lega, tendenzialmente al suo terzo start, con un touchdown all'attivo in 9 anni, poteva caderci tranquillamente anche Chase Daniel e non ci sarebbe stato niente da dire. Invece Chase Daniel ha vinto, di touchdown ne ha fatti due e verso sono 8-3.
Sì, è stato molto bravo. Cioè, voglio dire, comunque ha lanciato tanto, ha lanciato 37 volte e ha completato 27 passaggi.
Certo.
E quindi voglio dire 106,8 di passer rating, lo dicevamo prima, non è male, cioè per essere uno che ha giocato 3 volte in 9 anni non è male. Cioè, vuol dire che quello che dicevano quando dicevano: ah, perché lui sì, lui sa bene, conosce bene il sistema, quindi è tranquillo. Sì, è tranquillo. Effettivamente è tranquillo, magari avrà pagato un pochino l'inizio della partita, magari avrà sofferto un pochino l'emozione, ma poi si è scaldato e come, voglio dire.
Tranquillo non lo era, secondo me, perché l'abbiamo visto al momento di entrare in campo.
Sì.
È entrato in campo da solo mentre tutta la squadra era ancora dentro il tunnel, che aspettava di essere chiamata. Chiari segnali che non c'era proprio tutta la serenità del caso. Mi è piaciuto molto il fatto che lui, forse 15 secondi prima di entrare in campo, sia andato dalla moglie a darle questo bacio. Fa molto energia, fa molto famiglia, fa molto passione. Non lo so, ho visto qualcosa di romantico in questa fase, anche dare il bacio che è lecito, però è proprio
È vero.
un avere la famiglia intorno nel momento del bisogno. E per me lui è stato bravo. a non bruciare i tempi, è stato bravo a capire che gli serviva del tempo per entrare in partita, per capire come andare a cercare meglio i suoi ricevitori, per capire quando era il momento di giocare uno snap indietro piuttosto che avanti. È stato intelligente nel gestirsi la gara. Dopodiché la difesa di Fangio ha fatto tutto quello e di più che serviva a Daniel per uscire vincitore da questa gara. Daniel è un uomo spogliatoio, Daniel è un fantastico uomo spogliatoio, è uno di quelli che non ha problemi a stare in panchina, a dare consiglio al quarterback più giovane, non è che è uno che smania per stare in panchina, però ha capito che il suo ruolo è quello e quello rimane al momento, per cui quando è il momento di farsi trovare pronto, si farà trovare pronto. Non mi è chiaro se Trubisky giocherà o meno, perché anche a me è arrivata qualche notizia sulla possibilità che Trubisky rimanga fuori contro i Giants, sapremo di più i prossimi giorni, però tendenzialmente se dovessimo andare a giocare contro i Giants con Chase Daniel in campo non mi sento così male, e comunque preferisco sempre rischiare di avere una sconfitta in più che un quarterback numero uno in meno per il futuro della stagione.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché il record per fortuna lo permette abbastanza, siamo una partita e mezzo avanti Vikings e voglio dire, e poi se dovessimo scegliere una partita nella quale far riposare Trubisky probabilmente sarebbe o questa con i Giants, senza nulla togliere, senza, perché in NFL non, nessuno ti regala niente, per carità, siamo assolutamente d'accordo tutti su questo, però tra le partite che abbiamo da fare, o questa con i Giants o quella con i 49ers, sono quelle un pochino più abbordabili se vogliamo.
Vuoi per
il record delle squadre citate, insomma. Poi vabbè, poi di Giants parleremo più tardi. Comunque Cesare, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Ma una cosa che avevo notato oltre a quelle evidenziate da Alex, il primo fallo ricevuto da Daniels che ci ha fatto chiudere un down per, mi sembra, una violenza non necessaria, lui è andato
ad abbracciare quello che gli ha fatto.
Esatto, quindi la tranquillità che aveva, per me è stata lì la svolta, lì che ho visto in lui molta più tranquillità, cioè è una cosa che non noti, quando tutti sono a terra ogni giocatore della propria squadra alza il suo compagno, non ci pensa neanche ad alzare l'avversario, per dire, o a porgergli la mano, sono quei gesti che ho detto, da un quarterback questo qua ha della testa, non si fa prendere non gli si chiude la vena, ecco, per intenderci. E poi ha lanciato bene anche Miller per Daniels, ricordiamocelo.
Sì, abbiamo fatto una sorta di Philly special con Miller.
Esatto.
Bene, ragazzi, allora Cesare, visto che mi stai dicendo ancora tu, dammi un nome per l'attacco e uno per la difesa dei giocatori che ti sono piaciuti dei Bears.
Allora, l'attacco abbiamo detto Daniels, la difesa mi tocca dire Jackson per ovvi motivi, non puoi non esaltare la prestazione di questo ragazzo che ha letto benissimo uno schema e ci ha tolto veramente le castagne dal fuoco, perché come dicevi te, Detroit si è presentata, è ostica in casa, ne ha vinte 3 su 4 ed è un avversario tosto, però la difesa tutta, perché la linea è stata bloccata in maniera abbastanza buona da Detroit, e quindi mi viene da dire Jackson come simbolo della difesa, come direttore d'orchestra della difesa, perché poi alla fine festeggia così.
Certo, Alex?
Ma per l'attacco ho visto Daniels l'ha già detto lui, ma comunque Daniels non era il mio uomo per l'attacco. Mi è piaciuto tanto come si è mosso Robinson, ha fatto un paio di catch, uno outstanding, proprio qualcosa di straordinario, che vedi proprio la differenza tra un ricevitore comune e un fuoriclasse. Ecco, Allen Robinson è un fuoriclasse e siatene consapevoli di questo. Mi piace darla a lui per lo sforzo, perché nel momento in cui Daniel ha deciso di mettere la palla in aria, lui era lì a riceverla e ha fatto relativamente pochi catch, ma quei pochi che ha fatto sono stati favolosi, quindi mi piace darlo a lui. Maisel si è comportato bene. Questo è un ragazzo che entra dalla practice squad, è un ragazzo che ha due presenze ingombranti davanti a lui, che sono Tarik Cohen e Jordan Howard, e ha saputo, questa però è la bravura di Coach Nagy, che ha saputo prendere una giornata che tendenzialmente poteva essere negativa per i nostri running back, sicuramente più per Howard che per Cohen, perché Cohen comunque il suo touchdown l'ha fatto, e ha pescato comunque la terza riserva e gli ha fatto fare un ottimo lavoro, il primo touchdown, per cui mi piace. Per la difesa io ho visto sempre un Roquan Smith molto presente. È chiaro che Eddie Jackson è il nome da fare, perché dopo quello che ha fatto è lui il leader della difesa. È stato molto bello tra l'altro vedere il festeggiamento che riprende il Super Bowl Shuffle dell'85. Questa difesa ormai è padrona, si diverte, questa difesa è la difesa più forte della NFL, e scrivetemi se avete qualcosa in contrario, sono a vostra disposizione, non mi interessa, ma questa difesa è la difesa più forte della NFL. Sì. Dopodiché mi è piaciuto Roquan Smith, e mi piace il modo in cui Danny Trevathan comanda la difesa, perché è lui che la comanda la difesa realmente, è quello che ha più esperienza in campo ed è quello che dice agli altri cosa devono fare. Smith però ha fatto una bella gara, mi è piaciuto, anche quando l'uomo gli è scappato via e l'uomo era decisamente più agile di lui, gli è corso dietro fino all'ultimo per prenderlo. Hakeem Hicks ha fatto un lavoro eccezionale, quel salvataggio sulla, insomma, è sempre difficile scegliere un uomo per la difesa, il sack di Bush, credo,
sì.
O di Smith, proprio quello di Smith, c'erano tre offensive linemen su Khalil Mack, tre offensive linemen sommati fanno circa mezza tonnellata che ti viene addosso per fermarti. Sono quasi
è tanta roba,
è tanta roba, e c'era un uomo solo a tenere tutto quel peso, per cui rendetevi conto, no? Insomma, però dai, voglio dire in generale, voglio dire Roquan Smith, per dargli fiducia,
certo.
Ancora di...
Io voglio dire, fare due considerazioni, forse tre. Intanto che Chase Daniel non ha praticamente avuto modo di praticare con la prima squadra, perché è stato, voglio dire, ha avuto due giorni, se ha praticato in quei due giorni. E poi un altro merito che io trovo sia giusto darlo, perché va detto, è a Coach Nagy, perché voglio dire, quando hai in una situazione di emergenza, ma anche quando comunque giochi con un quarterback, un sophomore quarterback molto giovane, nella condizione di Trubisky, quindi che non hai fatto neanche tanta esperienza al college, devi comunque essere bravo a metterlo nella condizione di potersi esprimere al meglio, cioè di riuscire a fare bene quello che sa fare, imparare quello che non sa fare e non fare errori, quindi non dare la palla agli avversari per quanto possibile, e questa è una cosa che il coaching staff secondo me sta facendo molto bene, e io credo che parte della vittoria anche qui a Detroit sia anche figlia molto di una grande preparazione da parte del coaching staff.
Giusto,
Quindi io prima di passare alla prossima parte del podcast, direi che ci potremmo sentire un po' questa ottima playlist fatta dal nostro caro Black Swan. Che ne dite?
Vai!
Vai là. Understand when we start to glint. One hand washes the other in these lonely streets. Watch my back when we roll, cause you know the flow. Plant seeds to grow, ideas, money and soul. Boot pump brain sick, enterprise, you know it. Coming straight from the street with raw sounds and beats. Niggas just don't know how the story goes. Cause we're coming from the street, this is their last mind. Mastered up designing and we rip down crime. The inspiration from the street, niggas talking unique. And the real brothers know how we got to
tight, cause it's one hand black, one hand watches the other, and there's no turning back. You got my back, I got your back, and you know the deal. We be from East New York, and we keep shit real. East New York style, baby, huh? We doing it live for your ear. Low budget environment style, the five borough style, you know what I'm saying? My man G Flex in the house. We got Black Adorn in the house. We got Black Star in the house. Dr. Ripper in the house. Good adapt in the house. Phones in the house, low budget environment, y'all. East New York, baby. If you don't know, now you know, niggas. All the real niggas know how we flow. Check it out. East New York style. East New York style. East New York style.
Beh ragazzi, allora, visto che questa settimana abbiamo una domanda che ci è stata fatta, direi che potremmo rispondere tutti e tre a questa domanda. La domanda è la seguente, fatta da Pietro Scicchitano. La domanda è questa: perché se i Bears vincono è per via del friendly calendar, mentre se i Packers perdono è per via del calendario difficile? Ecco, questo intanto è... va un po' contro il mio lancio di questa sera, perché mettiamo un pochino di formaggio nel podcast, ma diciamo che per una volta ci può anche stare. E... Cesare, tu che cosa mi dici? Cosa pensi? Come vuoi rispondere a Pietro?
A Pietro voglio rispondere che i Packers sono tutti gli anni tra i papabili vincitori del Super Bowl e ne hanno vinto forse uno, ed è la squadra più sovrastimata solo perché ha un signor quarterback. Tutto il resto non dico è fuffa, però Rodgers fa l'80% della squadra. Se non gira Rodgers e trovi degli avversari più preparati, ottieni i risultati che ottieni. Quindi il calendario c'entra e non c'entra, nel senso, forse i tifosi Packers non vedono l'ora di avere il nuovo calendario per sperare nella nuova stagione. Per me non conta il giusto, perché magari certi avversari ostici li incontri in momenti dove tu sei al top e sono un po' in fase calante o devono prendere il ritmo, quindi poi gli scontri divisionali e delle altre conference li abbiamo bene o male tutti, quindi non do molta attendibilità a questo, al calendario. Sicuramente in NFL ogni partita va vinta, e va vinta col sangue, anche contro quelli che una volta erano i Browns, ecco.
Esattamente, anche perché i Browns stanno facendo, rispetto agli altri anni, una signora stagione, se mi posso permettere. Comunque, Alex, tu che cosa pensi? Come vuoi rispondere a Pietro?
Ma rispondo innanzitutto, incremento la dose rispetto a quello che dice Cesare, nel senso che Aaron Rodgers è il 95%, non l'80%, di quello che è il sistema dei Packers. Da sportivo posso dirti, ho avuto la fortuna di vedere giocare Aaron Rodgers dal vivo, nonostante uno degli elementi che odio di più nella mia vita, in termini sportivi sempre, però i calendari sono un po' una stronzata sulla quale attaccarsi. Ci si attaccano quelli che non hanno il coraggio di ammettere che la loro stagione fa schifo. I Packers fanno cagare. Con o senza Rodgers in questo momento i Packers sono forti in casa loro, fuori sono 0-5, 0-6, devono ancora venire a giocare a Chicago e lo sanno che perderanno a Chicago. Io me lo sento che lo perderanno a Chicago il match, perché Chicago non dimentica quello che è successo in week 1. I calendari ruotano per tutti, abbiamo più o meno tutti gli stessi matchup. Puoi avere una gara in casa, puoi avere una gara fuori rispetto ai tuoi rivali contro lo stesso avversario. Noi abbiamo trovato i Packers, scusate, i Patriots in casa, e Tom Brady invece ha affrontato i Packers nel Foxborough. però sono cose relativamente, sono delle division come la nostra, che sono delle division complesse, la division come quella dei Giants o dei Cowboys, Redskins, Eagles, è una divisione storicamente complessa, sono delle divisioni che parti già col presupposto che sarà una passeggiata, e New England, sapendo di avere Jets, Dolphins e Buffalo negli ultimi anni, è una passeggiata per loro, la loro division, infatti sono sempre puntuali ai playoff, è vero che hanno un sistema probabilmente migliore della NFL offensivamente, però anche i Pittsburgh Steelers non sono in questa division così complicata, pure nessuno discute i calendari di queste squadre. Noi contro la AFC East pensavamo di poter realizzare un record di 3-1, abbiamo fatto un 2-2. Nella NFL non è mai così scontato il calendario, non lo so, non... La domanda è intelligente, la domanda mi è piaciuta perché in qualche modo mette in evidenza perché sono le problematiche dei Packers, che non sanno cosa fare. Vabbè, è vero che i Packers avevano in campo qualcosa come 12 rookie, io la partita l'ho vista, mi pare di aver sentito o di aver letto qualcosa del genere, e quindi loro stanno comunque cercando il modo di mettere della gente giovane intorno a Rodgers. Il fatto che di Rodgers ne viene fuori uno ogni 10 anni e via lui, è finita la festa, e tra l'altro è uno di quelli che quest'anno ha preso più sec in assoluto. Non lo so, c'è stato... Quando ho pubblicato settimana non scorsa, quella prima, cioè in realtà la settimana è la stessa, era lunedì, ho pubblicato l'articolo per Adol, dopo la vittoria contro i Vikings nel Sunday Night, qualcuno che non so chi ha commentato giustamente dal suo punto di vista ha avuto da ridire sul fatto che io avessi scritto che una nuova dinastia era nata a Chicago, una nuova dinastia di giocatori. E questo personaggio ha fatto l'elenco delle squadre che abbiamo affrontato, come dire, voi avete affrontato solo avversari pietosi e tu mi parli di dinastia. Io invito questa persona a riscrivermi e a ricontattarmi tra 5 anni e vediamo chi aveva ragione dei due, e sarò pronto a porgere le mie scuse se sarà diverso, succederà qualcosa di diverso dal crearsi di una dinastia a Chicago in questo momento e per i prossimi 5 anni. Non, nella NFL non conta chi affronti, conta che devi andare in campo e vincere, punto. È chiaro che ci sono degli avversari più semplici o più ostici da affrontare come tutti gli anni, però le cose cambiano velocemente, l'abbiamo visto a Cleveland ha portato un sacco di sfide all'overtime e arriva da 0 vittorie in 2 stagioni, per cui non è neanche così scontato affrontare un avversario semplice. Buffalo è un avversario che può essere considerato, i Bills possono essere considerati degli avversari di merda, eppure io l'ho vista la partita tra i Bills e i Vikings e non c'è stato un momento durante la partita dove i Vikings si sono dimostrati superiori a una delle peggiori franchigie NFL in questo momento, per cui di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di scuse, punto.
Sì, tra l'altro va detto anche intanto che sì, è vero che i Packers hanno la strength of schedule più dura, che per chi non lo sapesse è la percentuale di vittorie delle squadre con cui si gioca contro nell'anno precedente. Però è anche vero che i Bears hanno l'ottava più difficile. Comunque, come dicevi tu Alex, l'NFL è una lega molto cangiante da questo punto di vista, che se tu prendi ad esempio i Jacksonville Jaguars, per dirne una, che l'anno scorso hanno fatto la finale di conference e quest'anno sono 3-8, fa capire quanto possa essere diversa da un anno all'altro la resa della squadra in un ambiente dove che se ne dica, Patriots forse a parte, tutte le altre squadre sono molto 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 vicine e quindi basta cambiare poco per migliorare di tanto rispetto ad altri, secondo me. Quindi non lo so, io credo che questa cosa dei Packers sia più una scusa per non voler vedere il fatto di aver gestito probabilmente uno dei migliori quarterback degli ultimi 20 anni in una maniera pessima e di avergli permesso di vincere un solo Super Bowl. Perché poi, diciamocelo chiaro, il quarterback da solo magari ti fa fare i playoff, ma non ti fa vincere il Super Bowl. Per vincere il Super Bowl hai bisogno di una squadra ben equilibrata, e Mi spiace, ma i nostri cugini del Wisconsin probabilmente non ce l'hanno avuta quasi mai una squadra veramente equilibrata.
E... sì, tenendo presente anche una cosa, che contro di noi suscitano anche i morti, contro Miami, Gore, domenica, no, giovedì LeBlanc,
Blunt,
esatto. E quindi fanno le partite della vita, quindi
noi siamo da classic, siamo una di quelle squadre che quando l'affronti hai voglia comunque di dare il meglio, perché c'è la storia, perché c'è comunque una forte presenza, è una situazione normale, si succede normalmente quando hai un club di un certo livello davanti, a prescindere dai risultati degli ultimi anni, tu sai che stai affrontando la storia della NFL e quindi ti interessa uscirne in qualche modo. Sicuramente giocarsi una partita al Soldier Field contro i Bears o in casa propria contro i Bears è qualcosa di più emozionante, di più intrigante, di più affascinante, di più stimolante che non affrontare i Los Angeles Chargers o i Tennessee Titans o i Jacksonville Jaguars, o ne posso dire altre 15 almeno.
Ragazzi, a proposito di calendari, visto che il prossimo anno la NFL celebra i suoi 100 anni e noi saremo l'unica squadra che celebrerà i 100 anni in concomitanza con la NFL, vi faccio una domanda. Allora, abbiamo visto che Daniels è un buon backup e pare che Trubisky non giochi contro New York domenica. Se Daniels dovesse fare una buona partita, l'avversario successivo saranno i Rams, che incontreremo al Soldier Field. Ha senso fare giocare Trubisky contro i Rams e quindi magari tenerli in panchina e farlo rientrare sempre al Soldier contro i Packers? Oppure, se sta bene, farlo già giocare contro i Rams rischiando di magari perdere, cosa che ci sta, perché il dislivello c'è, non eccessivo, ma c'è, e quindi rischiamo una polemica solita contro Bischi.
Bene, Alex, vuoi rispondere tu?
No, polemica contro Bischi non se ne crea, a parte che tutto quello che, cioè, io ho letto un paio di notizie su Trubisky che non giocherà, che non sono fonti attendibili per quanto mi riguarda, per cui al momento per me Trubisky gioca. Poi vabbè, noi stiamo registrando martedì sera, giovedì quando uscirà la puntata magari saranno già cambiate diverse cose, perché è il mercoledì quello che normalmente ti mette in guardia. Io penso che il Trubisky, se non giocherà, sarà proprio, se non dovesse giocare, sarà proprio perché Nagy vuole mettere in pratica una politica super conservativa e super difensiva. Io vi ricordo che Trubisky scalpitava per giocare la gara del Thanksgiving contro Detroit, lui sapeva che poteva giocarla quella gara, per cui sarà dura tenerlo fuori due gare di fila, anche perché l'entità dell'infortunio non è mai stata tirata fuori, almeno a me le notizie. Quando ho cercato qualcosa non c'è niente di rotto, non c'è niente di messo male, non c'è niente di preoccupante, per cui è tutto precauzionale per quanto ne posso sapere io. Se Daniels gioca domenica contro i Giants va bene, sarà comunque più difficile rispetto che non schierare Trubisky. Trubisky sarà in campo contro i Rams, perché la sfida contro i Rams è la sfida che serve a Trubisky per prepararsi ai playoff. Se poi noi perderemo o vinceremo, questo saremo noi che faremo la partita, non i Rams. Siamo noi che giochiamo in casa, siamo noi che abbiamo l'aspettativa della vittoria in qualche modo, perché abbiamo un record più negativo, perché abbiamo meno distanze rispetto a chi insegue, perché comunque ci può interessare dare un segnale alla NFL, e perché comunque se noi casualmente dovessimo vincere contro i Rams e casualmente i Rams dovessero perdere un'altra partita, potenzialmente una cosa improbabile, alla wild card ci vanno loro, perché se loro perdono lo scontro diretto con noi, noi siamo direttamente al divisional in quel caso lì, quindi se dovessimo finire con un record pari. Quindi Trubisky scende in campo al 101% contro i Rams, e se dovessimo perdere non vedo motivo di far polemica, appunto.
Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Alex. Io credo che se Trubisky sta bene deve giocare anche contro i Giants, perché va, tanto perché ha bisogno di fare esperienza. E poi comunque, ok, Manning adesso non è sicuramente il Manning di due anni fa, però è stato comunque un signor quarterback, per cui giocarci contro comunque fa sempre bene. E poi perché i Rams saranno il banco di prova per vedere quello che potremo fare nei playoff. Sono d'accordo con te, Alex, è importante non solo per l'attacco, ma io credo anche per la difesa, avere un bilanciamento grazie all'attacco, che poi sarà l'attacco che dovrebbe effettivamente giocare nei playoff. Quindi è importante, secondo me, che se Trubisky è in salute, che giochi lui, giochi sempre lui, e senza assolutamente problemi. Tra l'altro, vi voglio dire una cosa, perché è appena uscita su NFL.com i power rankings nuovi. Noi siamo rimasti al numero 7, siamo sopra i Texans e sotto gli Steelers. Insomma, siamo rimasti nella nostra posizione, quindi, insomma, numero 7 non è poi così male, considerato da dove partivamo quest'anno.
Certo. Vabbè, io alla Marzullo ho fatto la domanda, mi do una risposta.
Sì, infatti,
condivido il vostro pensiero. Condivido il vostro pensiero.
Bene. Bene, allora ragazzi, io farei un altro minutino di musica e poi possiamo andare verso la preview della partita contro i Giants.
Vai.
A tra poco. With their wives. And if you're not married, bring your girlfriend, because on that day we want to remarry everybody that is married. And we hope to get 10,000 young people that wish to be married and marry them, because the new century must be the century of family. Without strong family, you don't have strong community or strong nation. We must rebuild the black family.
Your shit is not relatable. Grimiest of all time, that shit is not debatable. Chop away with you, your vest can't stop when I'm popping the K in you. No matter what God you're praying to, I'm not gonna play with you. This shit is not for radio. I'm not complaining, those go ahead to the top.
Grande, Black Swan è stato veramente fantastico con questa playlist. Tutta sul rap.
Nella radice. Apro.
sì, è veramente molto 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 bella, ragazzi, scaricatela, ascoltatela, perché vale veramente la pena e ve la consiglio alla grande. Bene, quindi poi andando avanti arriviamo alla partita di domenica prossima, New York Giants. Bene, faccio una piccola introduzione per presentare la squadra. Il record è abbastanza infimo, 3 vinte e 8 perse. Il nuovo head coach Pat Shurmur, che poi era uno dei papabili per venire ad allenare a Chicago, e prende la squadra dopo il disastro McAdoo dell'anno scorso, che è culminato con il benching dopo un paio di centinaia di partite, più o meno, non mi ricordo precisamente, ma stava facendo il record di partite giocate consecutive di Eli Manning per Geno Smith. Ma come si sa, i Giants a New York non sono mai esenti dal dramma, e quindi dicevamo, questa stagione non sta andando troppo bene e i problemi pare che nascano dall'offensive line, che non è un granché nonostante l'acquisizione dai Patriots di Nate Solder, e tanto che sono nella seconda metà della classifica della Lega più o meno per tutto, tranne che per le passing yards, dove sono dodicesimi. Però se poi andiamo a vedere come vengono, come sono state guadagnate quelle yard, vediamo che sono quasi tutti screen pass per il nuovo fenomeno della squadra, che è Saquon Barkley, il rookie che è stato preso quest'anno al draft, che è veramente molto molto forte. È stato piuttosto difficile limitarlo praticamente per chiunque, tanto che Odell Beckham, che è l'altro fenomeno della squadra, si è lamentato del gioco e del fatto che Manning non cercasse più il lancio in profondità, forse anche proprio a causa del fatto che non si sentiva sicuro della protezione, tanto che è stato saccato per ben 38 volte, con un netto peggioramento anche rispetto all'anno scorso, dove non era sicuramente stato trattato bene dalle difese avversarie. E poi inoltre c'è anche da dire che il backup quarterback Kyle Lauletta ha avuto diversi problemi con la giustizia. L'ultima volta è stato arrestato per guida ad alta velocità in città, credo, insomma ha avuto dei problemi con la polizia. Per quello che riguarda la difesa c'è poco da dire, danno 377.8 yard per partita, 26.2 punti per partita, e sono più o meno intorno alla 25esima posizione nella Lega per queste statistiche, e 125.5 yard sulle corse. I due nomi più altisonanti della difesa sono il linebacker Ogletree, che prima era a St. Louis con i Rams, e poi il safety Landon Collins. Quindi questa è la squadra che andremo ad affrontare domenica. E che mi dite, Cesare, tu che cosa pensi?
Ma guarda, i Giants, guardando i giocatori, paiono tutti giocatori di rispetto, anzi possono anche intimorire. Poi quest'anno perdono, punto. L'esempio l'abbiamo visto la settimana scorsa contro Philadelphia, che dove erano in vantaggio fino al terzo quarto, poi dopo sono venuti fuori gli Eagles con Wentz. Se limitiamo Barkley, che è veramente una forza della natura, e teniamo la squadra corta, perché ricordiamoci che loro non hanno solo Beckham, ma hanno anche Ellison e Shepard, i due Shepard, Sterling e Russell, come ricevitori e come tight end, per me ce la possiamo fare. Giochiamo fuori casa, quindi New York gioca in casa, oramai la stagione ha poco da dire, quindi possono, come è successo con Miami, risuscitiamo i morti, vuoi Manning. Però per me è una squadra che è in balia di se stessa, e quindi questo non vuol dire prenderla sotto gamba, però è alla nostra portata al 100%. Con questi Bears non vedo in New York un gigante insormontabile.
Ho capito. Ah, tra l'altro io volevo dire anche che oggi, guardando le statistiche dei Giants, ok, si dice che Manning quest'anno abbia fatto una stagione non proprio grandissima, però vado a vedere le statistiche e leggo: 3093 yard, 14 touchdown, 7 intercetti e un passer rating di 96,2, che voglio dire, proprio schifo non fa. Però evidentemente non c'è gioco, cioè non riescono poi a convertire queste yard in punti segnati e soprattutto a gestire per bene la partita. Alex, tu che cosa pensi?
A me piace quello che ha detto Cesare sul fatto che i Giants siano un po' in balia di loro stessi. Io faccio una premessa: chi mi conosce sa bene che il mio amore per gli Stati Uniti nasce a New York City, e che New York City per me rappresenta una parte fondamentale di quella che è stata la mia vita ed è il punto di inizio di quella che è stata la mia esperienza americana. Io tipo tutte le squadre di New York, nel baseball, nel basket, nell'hockey, non tipo New York nel football, ma se non ci fossero i Chicago Bears probabilmente io sarei un Giants fan for life. Mi piace, ho conosciuto il football con i Giants di Tom Coughlin, ho sempre avuto una particolare stima per Eli Manning, a me è un quarterback che piace, conosce molto bene il suo sistema. Il fatto di avere Coughlin, che ha una mentalità un pochettino più old school, in qualche modo gli ha permesso di potersi comunque confrontare, trovare gli spunti per superare quelle che erano le sfide che gli si sono presentate davanti. Fino all'anno scorso è stato l'unico in grado di battere i Patriots in una finale, in un Super Bowl, e l'ha fatto per ben due volte, tant'è che quando c'è stato il caso dei palloni sgonfiati per il quale Tom Brady aveva preso le quattro giornate di squalifica famose per l'atmosfera nei palloni, parecchi giocatori della NFL avevano fatto trash talking contro i Patriots, che sono molto mal visti in America, dicendogli sì, in tribunale probabilmente la NFL avrebbe dovuto portare la linea difensiva dei Giants, che sicuramente gli avrebbero fatto il culo. I Giants sono una squadra che si è persa dopo due momenti di gloria importanti, che sono i momenti che nell'ultima decade hanno regalato a New York due Super Bowl, e non ci sono altri team che abbiano portato comunque un successo così importante in città nell'ultima decade a New York City, per cui Eli Manning è il simbolo dello sport a New York in questo momento. Poi diciamo nell'ultimo anno non è più lui il re, in quanto è emerso questo giovanissimo battitore, un outfielder dei New York Yankees che si chiama Aaron Judge, il giudice che ha fatto impazzire New York City, letteralmente un bombardiere del Bronx nel vero senso della parola. Eli Manning ha perso un po' di quello che era la sua credibilità, o comunque i suoi numeri non sono più, non fanno più il rumore che facevano prima. Come ha detto prima Stefano, New York e drama sono due parole che vanno a braccetto perché comunque New York vive una pressione mediatica che è imbarazzante, è difficile averci a che fare. Aggiungi il fatto che hai un atleta favoloso, un ricevitore pazzesco. Io l'ho sognato fino a un certo punto, ho sognato del Beckham Junior a Chicago, finché poi mi sono reso conto che del Beckham Junior non è un uomo spogliatoio, è un giocatore fine a se stesso che vuole la gloria solo per lui e vuole tutto solo per lui, è un capriccioso, in NFL sta sui coglioni a tutti, tutti sanno che è una prima donna e lo chiamano proprio prima donna, e nonostante The Catch non è una figura che piace al resto della NFL. Saquon Barkley è un giocatore che ne viene fuori uno all'anno, quest'anno è lui, l'anno scorso è stato Leonard Fournette, l'anno prima è stato Ezekiel Elliott, c'è un running back eletto all'anno che è in grado di fare miracoli, quello di quest'anno è lui. Io ho tanto rispetto quanto paura di Saquon Barkley, perché è straordinario, è un running back favoloso. Avessimo noi un running back di quel livello lì, probabilmente non staremmo a parlare di come la linea offensiva spinge o meno, ecco. Però penso che i Giants, purtroppo dopo una grossa fase di ascesa, siano picchiata proprio verso il nulla. L'anno scorso l'infortunio di Odell Beckham li ha messi comunque in una situazione poco agevole. La difesa è il loro punto debole, senza dubbio. Un altro di quei personaggi che secondo me nella NFL ha avuto un impatto incredibile è stato Jason Pierre-Paul, che è stato al suo tempo uno dei migliori cacciatori di quarterback della Lega in assoluto, poi ha fatto delle cazzate, si è fatto esplodere una mano, delle dita, insomma è un personaggio
secondo me anche adesso secondo me è uno dei migliori cacciatori di quarterback, se posso.
Sì, probabilmente però dopo la questione dell'infortunio ci sono delle situazioni che dell'infortunio ha perso delle dita, della mano,
quantomeno mette in discussione il suo buon senso, ecco, mettiamola così.
Però comunque sì, lui adesso mi pare giochi a Tampa, se non ricordo male. Però vabbè, la difesa è il loro punto debole reale. Il problema è come noi saremo in grado, perché comunque arginare o del Beckham Junior o un Saquon Barkley potrebbe non essere cosa semplice. è chiaro che tu devi dare, devi attaccare, devi colpirli sul punto debole, devi lavorarli ai fianchi finché non cedono, e quando cedono è un attimo mandarli KO, perché poi loro si perdono. Probabilmente noi abbiamo tutti i mezzi per poter gestire la partita, probabilmente ce li ha anche Chase Daniel questi mezzi, perché comunque abbiamo visto che sa usare la pazienza e sa fare le cose giuste al momento giusto. Attenzione, sarà una bella sfida. Se ci sarà in campo lui, la sfida prende una piega diversa, ovviamente, rispetto al fatto che ci possa essere Mitchell Trubisky. Sarà interessante, sarà una sfida molto, comunque molto interessante da vedere. Loro hanno voglia di rivalsa, ma allo stesso tempo sono persi, sono disuniti, non hanno uno spogliatoio e hanno un quarterback che è più di là che di qua, nonostante comunque abbia fatto grandissime cose. Però non è esattamente un quarterback veterano che ha tanti anni di esperienza, tanti successi, e che riesce a rimanere come sulla cresta dell'onda, come un Tom Brady o come un Drew Brees o come un Aaron Rodgers. È decisamente calato rispetto ai suoi tempi d'oro, per cui
sì, sono assolutamente d'accordo. Io credo che la chiave della partita, infatti poi lo dirò anche nella bold prediction, sia riuscire a sfruttare il nostro front seven per mettere pressione al quarterback, sì, sfruttare, sì, la loro linea, il fatto che la loro linea non funziona tanto bene. Quindi prevedo, se dovessimo, per vincere la nostra partita, molta pressione, molti sack, quindi mettere la condizione Manning di fare più errori possibile e tenere Barkley il più possibile vicino al punto in cui prende palla, e non farlo andare via poi nello spazio aperto, perché lì può veramente fare male.
Io credo, sì, Barkley sarà più un compito dei linebackers o di X, a seconda di dove lui deciderà di penetrare. Ci sarà da sfruttare, visto che Khalil Mack l'ultima partita non dico che si sia contenuto, però il gioco era molto incentrato su di lui. Bisogna far sì che o il lato debole della nostra linea difensiva vada comunque a fare il lavoro anche sul lato forte, quindi dove c'è il gioco, e chi ne rimane fuori deve per forza di cose entrare con un blitz e stoppare il portatore di palla, o eventualmente tentare il blitz sul quarterback, oppure in alternativa deve essere proprio Mac a liberarsi e mettere tutta la pressione del mondo a Manning. Manning è un quarterback che non ha assolutamente mobilità, per cui nel momento in cui il blitz passa, la linea offensiva riesce a mettere le mani addosso a Manning, perché Manning è lento.
Sì, sono d'accordo. È molto bravo adesso a fare il gioco di liberarsi subito della palla, perché ha Barkley che gli permette di lanciare lo screen, e poi Barkley fa tutto il lavoro che non fa Manning, che Manning non ha il tempo di fare, diciamo.
In quel senso saranno fondamentali i cornerback, perché comunque la copertura su Barkley può arrivare solo dal cornerback nel momento in cui si cerca un bubble screen, screen on, screen formation o quello che è, quindi lancio laterale per il running back, e lì deve essere tempestivo l'intervento del cornerback. Però devo dire che i nostri cornerback si sono comportati molto molto bene nelle ultime uscite, per cui sono abbastanza tranquillo su quello. A livello fisico, come i nostri cornerback potranno contenere un animale come Barkley, questo non ci metto la mano sul fuoco, però saranno lì a fare il loro meglio, poi sicuro.
Assolutamente. Bene, dunque, allora, visto che siamo lentamente ma inesorabilmente arrivando alla fine del nostro tempo, io vi vorrei chiedere la predizione del risultato e la bold prediction. Quindi, Cesare, dimmi cosa mi prevedi per questa partita?
Sarà una partita tirata, 27 a 26 per noi. La bold te la dico adesso o dopo?
Ma se vuoi, se ce l'hai, dimmela adesso.
Ce l'ho. Il pick six dell'ex a Mukamara.
Wow, bella questa. Fantastico. Bene, Alex?
Io vedo, premesso che Trubisky sia in campo, vedo un risultato più largo a nostro favore, quindi vedo un 27-14 Bears.
Perfetto. E la bold?
e la Bold sono 3 sec di Khalil Mack, posso dire.
Wow, benissimo. Io sto pensando, penso a risultato, metto 28-13 ovviamente per i Bears. E la bold prediction, sì, lo so che sta diventando, che non è più tanto bold, non è più tanto eclatante, ma io dico un pick six di Jackson.
Per la terza settimana di fila.
Terza settimana di fila, sì. Assolutamente.
Se fosse stato lui a chiamarci non te l'avrebbe accettata questa.
Lo so, esatto. Ma noi non glielo diremo.
Tanto lui
non ce ne approfittiamo.
Tanto esatto. come c'è quel vecchio detto, quando il gatto non c'è, i topi ballano. Poi settimana prossima il gatto tornerà e
noi ci vediamo tutti dall'angolino.
Esattamente.
Esatto.
Grande Luca, speriamo che tu ti sia divertito e che sia pronto per questa ultima parte della stagione insieme a noi. Bene, poi prima di salutarvi ho con grande piacere vi annuncio una novità a cui stiamo lavorando, che come ben sapete il team di Chicago Bears Italia non si ferma mai, e il nostro Pasquale Morelli sta lavorando ad una nuova rubrica che personalmente trovo estremamente interessante. Ogni settimana analizzerà il video di un'azione della partita dei Bears di quella settimana e ce la spiegherà in maniera dettagliata. E questo trovo che sia un ottimo modo per avvicinarsi a un po' la parte più tecnica del football americano, che come voi tutti sapete è uno sport molto facile da seguire dal divano in televisione, ma poi quando si tratta di andare sul campo e applicare tutti gli schemi, tutte le geometrie, tutto quello che va fatto per far funzionare la play è molto difficile. Quindi io credo che sia anche molto interessante per chi magari si è iniziato ad avvicinare adesso a questo sport meraviglioso e non riesce ancora bene a capire determinati meccanismi, ma anche per chi magari lo segue da un po' e aveva voglia di approfondire un pochino di più questo discorso tecnico.
Ecco, c'è anche da dire che Pasquale è un giocatore di football, il che fa di lui probabilmente l'elemento più valido per un'analisi tecnica di quella che può essere un'azione, una spiegazione di un qualcosa che lui è abituato a vivere sul campo, perché Pasquale gioca a football e conosce molto bene quelle che sono le dinamiche sul campo e non sulla carta, come invece è nostra competenza, ecco.
Sì, poi tra l'altro è anche molto forte da quello che ho capito, quindi
sì, io credo che sia molto forte e nel mirino di John Gruden per la prossima il prossimo draft.
Quindi l'anno prossimo ci farai le
una delle sue 3 prime scelte potrebbe essere Pasquale Morelli,
che potrebbe essere ce lo perdiamo come Chicago Bears, ma
no ma con Gruden poi dopo lo tradiamo.
Ah, vabbè, allora poi
esatto.
Allora non dico niente, guarda, mi limito a ringraziare i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Vi ricordo di partecipare al sondaggio che sarà attivo sulla nostra pagina Facebook da giovedì alle 10 e di seguirci su Twitter. Vi ricordo inoltre che il podcast sarà disponibile su Spreaker, su Spotify e su iTunes. Quindi grazie per averci ascoltato e voglio salutare i miei compagni di viaggio, Cesare Menini.
Grazie a voi e grazie al backup Daniel Stefano Fagioli.
E Alex Cavatton.
Grazie ragazzi, buona serata, grazie per il supporto. Vediamo che la pagina su Facebook sta crescendo piano piano, credo di poter dire che siamo il gruppo NFL italiano numero uno per numeri e per seguito in assoluto sul territorio, quindi grazie a tutti voi, stiamo facendo un ottimo lavoro, invitate i vostri amici, fateli diventare parte di questa bellissima community. Dateci supporto e continuiamo così, che abbiamo insieme tantissimi progetti e tante sorprese.
E anche perché aggiungo io, prima che si crei il bandwagon se vi verrà, che non vi venga detto ah ma tu sei salito perché c'era il bandwagon, allora entrate, seguiteci adesso quando ancora c'è tempo e poi vi godrete tutto quello che verrà successivamente. Bene, grazie ancora e buona serata, buon proseguimento di giornata indipendentemente da quando ascolterete questo podcast. Grazie per averci ascoltato e alla prossima volta. Bear Down. Thugged out blocks, playing thugged out games. All black, tinted up, thugged out range. GTP stay doing thugged out things. All my players in the house that can buy them.